in effetti erano 2 anni che avevo provato e che mi piaceva l'idea di poter andare a verificare, anche per quel poco che si può verificare, perché chiariamo subito che è stata una visita estremamente ridotta e concordata nei minimi particolari. Ad esempio, le 2 telecamere che sono state autorizzate, quella della BBC e di France 24, sono stati accompagnati i cameraman passo dopo passo, concordando ogni singola inquadratore, dicono loro per motivi di sicurezza. Uno poi si chiede quale mai sia il pericolo della sicurezza che possono portare degli operatori televisivi, quando invece i pericoli e la sicurezza l'hanno violata proprio loro, i padroni di questa centrale. Ma tutto ciò è stata una visita molto informativa dal punto di vista, ecco, come dire, dell'atmosfera. Io ho potuto verificare 2 cose. Primo, che con tutta la buona volontà, di cui diamo credito ai dirigenti della TEPCO e soprattutto agli operai, agli ingegneri, a tutti i tecnici che gravitano attorno, l'impressione è che ancora 2 anni non sappiano bene che cosa sia successo, soprattutto per quanto riguarda il reattore numero 3, quello esploso, e il numero 4, quello dove c'è una piscina con oltre 6.000 barre di carburante, parte spento, parte ancora utile e utilizzabile, che è veramente in piedi per miracolo. Basterebbe una scossa anche minore di quella dell'11 marzo 2011 a far crollare l'edificio, far asciugare la piscina e quindi a rilasciare delle dosi di radioattività micidiale, una vera catastrofe che potrebbe essere davvero molto molto più grave di quella dell'11 marzo e dei giorni seguenti. Quindi da un lato questa situazione di precarietà a 2 anni dall'incidente, dove ancora non si sa bene cosa sia successo, dove sia finito il nocciolo del reattore numero 3, nessuno ancora è riuscito a mettere piede in questo reattore, neanche i robot, un paio che erano stati mandati in avanscoperta sono, come dire, crepati, sono morti sul lavoro.
Qual è il secondo aspetto di cui ci vuoi parlare?
La seconda invece è, come dire, questa atmosfera non convincente da parte sempre della TEPCO, dei dirigenti della TEPCO, che non si capisce bene se sono concentrati al 100% solo nella messa in sicurezza e quindi nella progressiva decommissionamento dei reattori, come sembrerebbe essere stato deciso, anche perché non ci sono alternative, che mal si concilia però su una serie di operazioni, di lavori in corso che abbiamo notato e che invece lascerebbero presupporre quasi a una possibilità di riaprire in qualche modo la centrale nel futuro, per esempio dei lavori di consolidamento delle ringhiere, delle pareti divisorie degli edifici, cose che mal si conciliano con l'esigenza invece di seppellire al più presto il tutto e crearci un sarcofago, come è stato fatto a suo tempo a Chernobyl.
Di questo però non parlano?
Di questo non parlano, c'è una contraddizione evidente, perché come sapete in Giappone è cambiato il governo lo scorso dicembre e l'attuale governo, sia pur non avendo ancora preso una decisione definitiva, ha preso tempo e ha detto che deciderà sul proseguo o meno dell'energia nucleare civile in Giappone nel giro di 1 anno. Quindi è ovvio che questi signori che gestiscono, ricordiamo, uno dei settori più profittevoli, più ricchi e anche meno trasparenti del mondo, è ovvio che sperano in una ripresa dell'attività nucleare. Ecco, questa contraddizione è molto evidente e francamente fa un po' paura, mette in imbarazzo, perché vedendo i costi sociali enormi, non tanto i rischi nucleari che, come abbiamo notato, sono limitati rispetto alle paure, insomma, dell'immediato dopo l'incidente, le radiazioni non sono così drammatiche al momento, ma il pericolo che questo possa succedere di nuovo e anche peggio francamente lascia esterrefatti.
Pio, ci dicevi il governo del Giappone non ha ancora deciso quale sarà il futuro del nucleare, ma nei giorni scorsi decine di migliaia di persone hanno manifestato in tutto il paese per chiedere l'abbandono immediato dell'energia nucleare. Cos'è cambiato nell'opinione pubblica della popolazione giapponese dopo il disastro di Fukushima?
L'opinione pubblica era cambiata nettamente, eravamo arrivati quasi a un 70% secondo i sondaggi dei giornali di gente contraria al nucleare sino al cambio di governo. Poi l'apice è stato raggiunto in dicembre nelle ultime manifestazioni davanti alla presidenza del Consiglio. Poi il cambio di governo con la il trionfo innegabile del Partito Liberal Democratico, che da sempre è quello che sostiene l'energia nucleare, ha spento un po' questo entusiasmo che era trasversale nella popolazione. Avevamo visto per la prima volta di nuovo donne, bambini, giovani a manifestare per strada. Adesso le persone che hanno manifestato in questi giorni francamente sono un po' quelle degli anni passati, un po' i reduci degli anni 70 e degli anni 80. Francamente non penso che il movimento nucleare è riuscito a imporre la sua scelta e è tornato un po' un clima di assuefazione, di rassegnazione. Insomma, se il governo giapponese dovesse decidere di riattivare i reattori, non penso che l'opinione pubblica in questo momento potrebbe opporvisi.
Per quanto riguarda invece il resto della ricostruzione, come stanno andando le cose a 2 anni di distanza?
Ecco, da questo punto di vista invece bisogna dire che il governo, le autorità centrali, i locali, i cittadini hanno fatto veramente passi da gigante. Dobbiamo dire che veramente il Giappone ha dato ancora una volta un esempio di grande capacità sia di organizzazione sia di realizzazione della ricostruzione. Certo, esistono dei problemi, un paio sono per esempio il fatto che i giapponesi sono molto legati alla terra, alla tradizione e fanno difficoltà ad accettare i consigli delle autorità locali di spostare le abitazioni, di portarle un po' più lontane dalla costa o addirittura di usare materiali diversi per la ricostruzione. C'è molta resistenza da parte dei giapponesi e poi c'è il rischio che alla ricostruzione delle case non corrisponda una ricostruzione del tessuto commerciale e soprattutto industriale. Molte grandi industrie, a cominciare dalla Toyota per esempio, che aveva parecchie fabbriche nel Tohoku sulla costa, hanno già deciso di delocalizzare, hanno preso un po' questa occasione, diciamo, per incrementare il tasso di delocalizzazione fuori dal Giappone. Quindi il rischio è che ci sia una ricostruzione ma solo di facciata, solo abitativa, con la necessità poi di riconvertire tutto il tessuto economico e commerciale.
Per concludere, Pio, ti chiedo come vive il governo giapponese questa differenza per il fatto che comunque la ricostruzione stia andando bene per ciò che è fuori Fukushima e invece le difficoltà che ancora riguardano Fukushima. È un neo che cercano di nascondere? Come reagiscono al fatto che, come ci dicevi tu prima, forse ancora non si è veramente capito quello che è successo?
In effetti questo è un po' un problema. Il governo giapponese, con i mass media, che ovviamente sono foraggiati dall'industria nucleare, che come dicevo è una delle più ricche del settore, spende enorme risorse pubblicitarie, sta cercando di nascondere il più possibile questo drammatico dicotomia tra il sentimento di ricostruzione, di speranza, ripresa anche dell'economia, perché è innegabile che il Giappone sta vivendo un momento di ripresa molto forte, con la borsa di nuovo tornata alle stelle, ai livelli precedenti dello shock, dell'Iman shock. Però il Fukushima resta questo bubbone, questa vergogna nazionale, soprattutto resta il dramma della gente. Noi abbiamo girato nella zona, siamo entrati di nuovo anche nella zona proibita e vediamo proprio questi giapponesi, saranno più di 100.000 persone, probabilmente il doppio se contiamo anche quelli che sono evacuati volontariamente e che non avranno diritto agli stessi risarcimenti invece degli evacuati forzati. C'è molta rassegnazione, molta tristezza, molta disperazione, un tessuto sociale che si sta disintegrando perché appunto nessuno potrà mai tornare in quella zona e per i giapponesi appunto la casa, l'abitazione, il lavoro è tutto. Ci sono per esempio casi di suicidi sempre maggiori, di morte in solitudine, gente che si lascia morire, che vengono scoperti poi dopo settimane se non mesi, e addirittura poi la nuova forma di disarticolazione familiare chiamata ormai i divorzi nucleari, cioè gli uomini che sono costretti perché hanno il lavoro lì a restare con le mogli e i bambini che invece sono scappati, che si sono evacuati, che finiscono poi per divorziare.
Secondo te quanto tempo dovrà passare ancora prima che il Giappone possa mettere la parola fine al disastro di Fukushima?
Io penso che un disastro nucleare di queste proporzioni, come del resto Chernobyl ci ha insegnato, non possa e non debba essere ascritto semplicemente alla storia. Bisogna sempre tenerlo presente e penso che i giapponesi, soprattutto quelli più direttamente coinvolti, lo faranno. Dal punto di vista tecnologico, francamente non lo so, si parla di 40, 50, 60 anni prima di poter ricominciare a cercare di vivere in quella zona, ma sicuramente è importante che non soltanto il Giappone ma il mondo intero si renda conto di quali sono i corollari, quali sono le spese accessorie, periferiche, ma non per questo meno importanti, del settore nucleare.